Speciale Venezia. Rainer Ganal è impegnato da anni nell'analisi dei processi di educazione e apprendimento. Dal 1992 ad oggi ha imparato arabo, cinese, coreano, giapponese, greco moderno e altre lingue ancora. Ha raccolto centinaia di fotografie di seminari e lezioni, indaga la relazione tra informazione e conoscenza e definisce il suo lavoro langweilig, noioso. Lo abbiamo intervistato a Venezia, all'Arsenale, dove espone 44 fotografie tratte dalla serie Seminar Lecture e il dipinto murale Searching the Politics of Education on Google.com.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.
Cosa vuoi che ti racconto? Sì, imparo le lingue, almeno imparo qualcosa, no? Se non vendo niente, almeno imparo qualcosa. Lo faccio da forse 92. La prima lingua imparata era giapponese in relazione con gli studi di Edward Said sull'orientalismo. Andavo in America a studiare lì e poi ho incontrato Edward Said che lavorava su questo tema del eurocentrismo, dell'arroganza culturale e altrimenti militare, economica, in tutti i sensi dell'Occidente attraverso l'Oriente, una cosa che non cambia così facilmente, no? L'ultima guerra è solo un esempio molto illustrativo. Poi ho cominciato con il giapponese perché il Giappone all'epoca era molto, aveva più o meno la stessa posizione come oggi, 2007, la Cina. Tutti si spaventano della Cina, che la Cina diventa, cioè all'epoca i giapponesi comprano, tutti hanno comprato uno studio di Hollywood, hanno comprato il Rockefeller Center, eccetera. E così c'era questa disproporzione nel rapporto economico e nel rapporto culturale. Poi allora la prima lingua era quella del giapponese, poi il coreano, perché poi subito ho capito che il coreano è un'altra lingua, perché c'è un conflitto, una relazione di conflitto tra loro. Perciò, invitato a una mostra in Giappone, ho cominciato a studiare il coreano. Poi ho fatto questo anche qualche anni e poi dopo, mentre tempo, un po' di greco. Il greco era proprio la lingua ossessiva dei tedeschi. L'Oriente tedesco era non quello dell'Africa, ma proprio quello della Grecia, perché i tedeschi erano un po' tardi in questo business della colonizzazione e loro studiavano molto. Così Winckelmann e tutte queste persone hanno studiato e finalmente anche appropriato tutte le cose, i beni culturali per la Germania. A Berlino c'è un grande museo di queste cose. Il Citto andava tutto a Londra, le cose greche andavano a Berlino più o meno. Però la cosa interessante era che nel liceo il greco antico era proprio il superlativo della sapienza, invece in strada il greco parlato dei migranti dopo la guerra, no, degli anni 50-60, erano completamente i disgraziati, non disgraziati, ma erano i gastarbeiter, non disgraziati, perché venivano altri che sono molto più disgraziati, quelli di oggi senza carte dell'Africa, vengono trattati ancora molto peggio. Però così questa discrepanza mi trovavo molto interessante. E dopo il greco, la prossima volta era il cinese. Ho fatto 99, ho cominciato con il cinese per anche interesse, però anche certo per un modo simbolico. E ancora più simbolico ero quando con l'arabo, dopo la guerra, nel 2002 ho cominciato, quando era più o meno chiaro l'intenzione di Bush di andare in Iraq ho cominciato con l'arabo. La manifestazione del lavoro può prendere varie forme, per esempio my first 500 hours basic Chinese or my second 500 hours basic Chinese. Mi sto filmando 500 ore, lavoro di anni, sublineando l'assurdità della rappresentazione, no? Su queste cose, perché chi può guardare 5 ore? Cioè, si manifesta in 250 casette video che adesso anche diventano anacronistico. Poi ci sono altri lavori, ci sono questi video, no? Che ho presentato uno qui che si chiama Homeland Security, in cui dico 5 frasi del Homeland Security. The Homeland Security del Dipartimento dell'Immigrazione e della Sicurezza Esterna degli Stati Uniti, dove abito dagli anni 90. Le frasi: non sono un terrorista, non sono un fanatico religioso, non do soldi ai gruppi terroristici, non so costruire le bombe, eccetera. Queste frasi che traduco sempre in tutte queste lingue che ho imparato, per esempio Homeland Security 1, Arabic. Ena lestu irhabien, Chinese, o abushi combo fancy. Poi vado su tutte le lingue con la stessa frase, come se fosse in un laboratorio di lingue. Allora, tutto un rapporto con il mondo anche educativo, che è un mondo della riproduzione del potere, della società che si riproduce attraverso questi apparati dello Stato o private. Sono due aspetti, no? Quello dell'arte e quello della performance, dell'atto performativo di usare una lingua. Per l'arte si tratta solo sull'aspetto di imparare, cioè non è una questione della performance nel senso non artistico, ma nel senso di essere capaci di parlare bene. Però ci sono varie lingue in cui ci arrivo a parlare, almeno 8. L'arabo ho fatto 5 ore, però andavo in Siria un mese in una scuola, lì potevo un po' parlare, però anche all'arabo molto saab vuol dire difficile, molto complicato. E il problema con l'arabo è che c'è una discrepanza tra l'arabo scritto classico, quello che ho imparato, e quelli dialetti che si parlano in strada, che cambiano ogni angolo. Cioè ogni città araba ha un altro dialetto e che non si capisce bene. Questo è un problema, perché devi proprio imparare due lingue. Come se fosse l'italiano parlato in strada, però ti insegnano il latino. È un po' questo, allora devi fare tutte e due, perché era così anche in Europa, no? L'università non era in lingua nazionale. La lingua nazionale è venuta alla fine del mi sembra, 700. Sì, queste cose mi interessano. Sì, certo che proprio cambia non solo la vita, ma cambia tutto, il modo di vedere. È interessante, per esempio, studiando il coreano o il giapponese, tu impari anche tutti i pregiudizi contro... Allora, studiando il cinese, il giapponese era una certa arroganza attraverso i coreani, poi fai il coreano, capisci anche... impari anche a odiare i giapponesi e così un po', cioè non è che voglio odiare, però si capisce un po' le cose, poi cambia, no? Una volta studi tante ore, anni in una cultura, cambia un po' la visione, no? L'angolo. L'unica cosa che dico è che è tutto politico e economico e ideologico, è proprio l'interfaccia della riproduzione della società, perciò mi interessa, però io lo sto osservando, non è che faccio politica, solo sto osservando, è un tipo di flaneurism, andare a sentire queste persone che mi interessano, non è sistematico in senso che devo fare tutti gli studenti, tutti professore, è proprio aneddotico quasi, perché mi interessa, leggo un libro, c'è, poi vado dipende come capita un po'. E poi c'è il discorso è quello che si può scrivere, che si può parlare, si può interpretare, perché tu vedi solo una foto, non dice niente, però c'è il titolo composito dal nome della persona che parla, dal titolo della lettura o della conferenza, l'istituto. Allora questo aspetto istituzionale che cambia, se un'università che costa $50,000 o niente, ancora niente, o forse solo 100, 200 euro, e poi anche l'anno e la città. Altre cose, per esempio il modo di architettonico, no? Com'è la classe è configurata, no? Come sono le sedie, qual è il maniorismo delle persone che ascoltano. Abbiamo sempre un'idea sbagliata di come si pensa, però infatti diciamo quasi statisticamente, se tu fotografi le persone quando pensano, danno sempre l'impressione di noia. E anche questo è interessante, perché tutti mi dicono sempre, ma loro sono, gli piace le foto perché tutti sono annoiati, però non è così. Ci sono due tipi di lavoro, quelle conferenze che faccio io, in senso che leggo con le persone, poi c'è proprio un tipo di platform, una scena, un teatro in cui parliamo con le persone. Poi le conferenze degli altri. L'idea degli altri, d'ailleurs, mi è venuto in un seminario di Edward Said che ho seguito 13 anni fa a New York, che si chiamava The Representation of Intellectuals, la rappresentazione degli intellettuali. Certo, Gramsci era importante per la sua idea, che trovo fenomenale, dell'intellettuale organico. L'intellettuale non è una spezia, diciamo, di classe superiore che ha fatto tutta l'università, ma ogni gruppo, ogni campo, ogni segmento, ogni settore della società ha i suoi intellettuali. Questo mi piace, questo tipo è un altro modo di vedere l'intellettuale. E perciò Gramsci mi interessava. Così abbiamo fatto Gramsci. Qui a Venezia mi hanno invitato alla scuola per una presentazione, poi ho chiesto, volete fare anche improvvisando un piccolo reading? L'abbiamo fatto con qualche studenti, sono arrivati forse una decina di studenti, altre persone, in una casa privata. Poi abbiamo fatto Rosa Luxemburg, perché volevamo fare Mao, ma non c'era niente sulla rete. Abbiamo trovato Rosa Luxemburg sulle donne, che non ho mai letto. Sì, la rete è molto powerful, no? Molto potente, queste macchine di ricerca sono molto importanti, molto potente, e così li sto osservando. E poi anche un'interfaccia che è storico. Io dall'inizio ho sempre lavorato anche con queste interfacce del computer. Se andate sul mio website canal.info si può sempre vedere, dall'inizio faccio queste cose. E certo, per la diffusione del sapere, il modo di ricerca cambia tutto. La tecnologia è importante, perché anche per esempio la stampa, no? Una volta c'era la macchina di stampare. Dopo Gutenberg si poteva anche lavorare visualmente, perché la fidelità era garantita, no? Nel processo della riproduzione. E no, la digitalizzazione è completamente rivolto il modo di fare scienze, di modo di ricerca e tutto. It's incredible queste cose. Però lavorando, cioè guardando solo i studenti come lavorano, tutti utilizzano Google, no? Adesso se fai qualcosa in scuola devi proprio dirgli di andare in biblioteca, perché cioè, se sono furbi possono lavorare con Google come se fosse stato in biblioteca. Però suona che odio l'allarme, la sveglia, no? La sveglia. E poi c'è un suono che odio in particolare, non so perché, però se faccio le video con iMac, perché non so fare meglio, e lì viene sempre un tipo di musica che devo smettere, però mi rende folla. E poi la musica che mi piace cioè dipende, ci sono rumori che mi piacciono, però quelli che sono difficili da anticipare. Diciamo tutta la musica fonica è sempre basata su un tipo di scala, no? Scala armonica, perciò è più o meno facile da anticipare. Allora quella musica afonica, atonica, o rumore che tu non puoi anticipare, diciamo che non sai subito qual è il prossimo, perciò rumori, cose strane, no? Tipo qui a Venezia c'era Berio, no? Mi sembra che uno che non si poteva. Si sono orientati ai uccelli o altre cose che la scala fonica. Ma sai che ho fatto anche lavori con suono sulla mia rete, se vai video, War and Terror. Quando c'era, forse vi ricordate, Noriega, presidente di Panama, che è stato saltato dagli americani. Lui ha preso rifugio nell'ambasciata del Vaticano per 3-4 giorni. Allora gli americani per la prima volta hanno messo loudspeakers, hanno messo amplificatori davanti al Vaticano e giocavano musica molto alta. Poi ho ricercato questa musica, ho fatto tutta una lista su questa musica, War and Terror. Cioè vorrei fare ancora altri lavori su questo, però...